partito molto bene, sono contenti, è partito molto bene anche grazie alla camminata notturna del professor Demetrio, questa mattina siamo stanziati. È l'evento numero 8 e sarà preceduto da un saluto che ci teniamo dal pubblico del rettore dell'Università di Genova, il professor Gaetano Vignano.
Grazie, buongiorno a tutti. Sono venuto a Sant'Anna per portare il saluto dell'Università di Genova, per essere vicino a questa terza edizione del Festival della Mente e complimentarmi con gli organizzatori, ma anche con voi tutti, per il successo che questa iniziativa sta avendo, ma soprattutto per l'interesse intrinseco all'iniziativa. La mente è la nostra, è la forza dell'uomo e quindi un'analisi, uno studio della sua evoluzione e anche una visione del divenire dell'uomo, perché se vediamo anche nel breve tempo della nostra vita, noi vediamo anche un certo legame genetico nell'evoluzione dell'intelligenza, del comportamento, eccetera, che è molto interessante, ci fa capire qualcosa di quello che sarà il nostro futuro, o almeno intravedere. Non entro in tutti gli aspetti, perché tutta l'attività dell'uomo, in quanto uomo, deriva dalle capacità della mente e comportamenti anche così negativi, eccetera, possono essere controllati dalla mente. Quindi uno studio di questo comportamento e di un po' questo funzionamento è estremamente interessante. Quindi io mi complimento moltissimo con gli organizzatori, anche per il successo che stanno avendo, e ringrazio, anche se l'iniziativa non è assolutamente mia, ma ringrazio i partecipanti che ho visto nel programma, gli oratori, i colleghi che sono venuti a questa iniziativa, per l'entusiasmo che hanno mostrato e per l'attività che stanno facendo. Quindi la terza edizione è già un radicamento dell'iniziativa, penso e spero, e con un crescendo di partecipazione che non può che dare soddisfazione a un rettore, a uno studioso e quindi che si complimentano. Grazie.
Abbiamo la benedizione dell'Università di Genova. Lucio De Mezzo, scrive con l'organizzazione.
Grazie a tutte e a tutti per questa calorosa affezione per la scrittura. Per la scrittura di se stessi, una volta tanto, non solo per la scrittura degli altri. Per quella scrittura che nasce nei momenti più disparati, diversi dell'esistenza, con una sorta di passione sopita, nascosta, rispetto alla quale c'è timidezza. Per questo voglio anche salutare questa mattina chi è tornato dal breve viaggio notturno che abbiamo condotto ieri notte nel laboratorio, che ci ha molto molto coinvolto nell'ascolto di chi talvolta non osa quasi raccontare e presentare le proprie scritture. Nel breve percorso, nel sentiero che abbiamo attraversato alla luce delle torce, sono emersi ricordi, emozioni, riflessioni che hanno trovato nella scrittura, nella sintesi per eccellenza del nostro laboratorio mentale, una occasione, un'opportunità intimistica, se vogliamo talvolta anche consolatoria, ma comunque una risorsa che nasce da noi stessi, se abbiamo avuto la fortuna di imparare a leggere e scrivere. E questo è già un aspetto importante e significativo. Noi siamo un'aristocrazia. Noi scrittori per diletto, delle nostre autobiografie, dei nostri diari, siamo un'aristocrazia. E nel momento in cui noi riusciamo a coinvolgere altre persone in questo che poi diventa prestissimo una sorta di movimento del pensiero, di arricchimento del pensiero, svolgiamo non soltanto un compito, una funzione per noi, per la nostra interiorità, ma svolgiamo una funzione anche in favore degli altri, affinché sempre più la scrittura come ancoraggio alla vita e all'esistenza possa aiutarci e aiutare anche gli altri. Scrivere come meditazione. Questa mattina non parliamo della scrittura come lettura, vi accennavo degli altri, ma parliamo di una scrittura anche incerta, anche intimidita dalla penna, che si genera nella autoriflessione più personale. La scrittura è stratagemma, come vedremo più avanti. Perché uno stratagemma? Perché se gli stratagemmi mentali, e non solo, anche gli stratagemmi esistenziali, gli stratagemmi della sopravvivenza, ci consentono di affrontare il presente, la realtà e talvolta anche il passato, quando il passato preme, incalza, la scrittura è uno stratagemma, se vogliamo, ambiguo, perché ci conforta, ci permette di depositare sulla carta quanto fugge, si nasconde nel nostro inconscio, ma al contempo è uno stratagemma contrabocchetto, perché quando iniziamo a scrivere di noi stessi, questa è la grandezza della scrittura personale autobiografica, è molto difficile smettere. Io mi occupo di questo, mi occupo di disseminare il più possibile il virus della scrittura. È una scrittura modesta, dicevo, ma grande, perché coltiva e alleva e custodisce la nostra mente e la nostra emozione più profonda e più sottile. Meditazione. È uno stratagemma meditativo la scrittura? Senz'altro. Senz'altro perché anche una sola parola, anche una frase brevissima, evoca il momento riflessivo e meditativo. Anche il ricordo più stentoreo svolge contemporaneamente una funzione cognitiva, riattiva le nostre cellule cerebrali, ristabilisce le connessioni neuronali, ci aiuta anche a superare quella sindrome che stanno studiando negli Stati Uniti e che ha portato il Congresso a stanziare 100 milioni di dollari, 100 milioni di dollari dinanzi a una sindrome che è stata chiamata una sindrome da multivarietà mentale. Che cosa consiste questa sindrome? Consiste nel non riuscire più, nei tempi che stiamo vivendo, a mantenere l'attenzione su un oggetto, su un istante, su una cosa alla volta. La cultura della mente si è costruita all'insegna del passo dopo passo, si è costruita all'insegna della focalizzazione degli oggetti della conoscenza. Noi oggi contemporaneamente facciamo più cose e le facciamo male, o le facciamo approssimative. Quindi al di là di recentemente il congresso americano, può anche non interessarci, è vero che attraverso l'esercizio della scrittura. Noi ripristiniamo un modo antico, se volete arcaico, ma profondamente umano, di dedicarci all'analisi della vita, in particolare della vita di noi stessi, tentando di muoverci all'insegna di una sorta di rieducazione mentale, che è la rieducazione alla riflessione, cioè allo spazio riflessivo sui singoli oggetti della nostra vita conoscitiva. Quindi una meditazione che può farci bene, una meditazione che, a differenza di altre culture meditative, si muove all'insegna di quanto mi è piaciuto definire una sorta di meditazione mediterranea. È un messaggio che non ha pretese scientifiche, non ha pretese comparative. La meditazione mediterranea, la concentrazione che ogni tipo di meditazione insegue, persegue, può essere una concentrazione, come sappiamo, sul vuoto, alla ricerca dello svuotamento della mente, alla ricerca della pacificazione, alla ricerca della tranquillità interiore. Le varie forme meditative, anche religiose, aspirano a una esichia, a un acquietarsi della mente. Non così la meditazione mediterranea. Ripeto, non stiamo ingaggiando in questo momento, lo potremmo anche fare, una sorta di contesa tra meditazioni di diverso origine, in tempi così gravi per i messaggi interculturali, così difficili, se ci mettessimo anche a litigare se sono migliori le meditazioni orientali rispetto a quelle occidentali, daremmo un pessimo contributo a un'utopia nella quale dobbiamo credere. La meditazione mediterranea non è la meditazione svuotante, non è la meditazione che cerca l'acquietarsi della mente o dell'animo, dell'intelligenza, è una meditazione che non può che essere quindi anche inquietante, è la meditazione sul dramma dell'esistenza, dell'esistenza individuale in modo particolare, sulla drammaticità del nostro essere. È andato via. Sulla drammaticità del nostro essere nel mondo e esserci stati. La meditazione mediterranea è una meditazione quindi inevitabilmente di origine e di traccia filosofica. Se la filosofia è il modo della mente originaria che non si accontenta dell'usuale, che non si accontenta delle risposte, ma cerca nuove domande, ecco che questa è meditazione mediterranea. È una meditazione che si riempie di sensi, che non vuole quindi svuotare il corpo per cercare la tranquillità del nostro sentire, che cerca di afferrare ancora di più la sensibilità di cui abbiamo bisogno per dirci qualche volta nella vita: sto vivendo, sto assaporando, sto guardando, sono insieme agli altri. Questa è una meditazione, è una forma di meditazione nel momento in cui noi concentriamo la mente, ma non ci facciamo assorbire, come nel misticismo, dalle cose. rispetto alle cose lo esercitiamo in modo meditativo l'arte della distanza e della differenza. È mediterraneo quindi per questa ragione. È una meditazione, se vogliamo, quella che sceglie poi la scrittura come esercizio in prima persona. È una meditazione ed è una scrittura questa eretica, eretica. Perché eretica? Perché nei confronti della scrittura di sé sono non pochi i detrattori. In primo luogo gli scrittori professionisti non sopportano i dilettanti di scrittura, a meno che non affluiscano alle loro scuole di scrittura creativa, ma non sopporta lo scrittore un possibile concorrente, e bisogna dire che anche gli editori non amano molto gli scrittori per diletto, quando gli scrittori per diletto inviano agli editori i loro manoscritti che puntualmente tornano indietro. Quindi il primo motivo di eresia è questo: noi scriviamo per noi stessi e dobbiamo imparare, e questa è una forma di autoapprendimento, di disciplina morale e mentale, a non desiderare di pubblicare ciò che stiamo scrivendo. Questo è lo scatto fondamentale, così tranquillizziamo gli scrittori, tranquillizziamo gli editori, tranquillizzate anche me, perché ricevo in media 10 autobiografie a settimana nella mia università, se potete più tranquilli, in tanta inquietudine. Ma ci sono altri detrattori della scrittura personale, qui ci occupiamo di una declinazione più scientifica. Gli psicoanalisti sono preoccupati della scrittura di sé, mi scuso con gli psicoanalisti presenti, ma è così, la prossima settimana alla Libera Università di Anghiari, che ho fondato quasi 10 anni fa, abbiamo dedicato un simposio a terapia e scrittura per capire come mai gli psicoanalisti ce l'hanno così tanto con la scrittura. Ma la scrittura, è vero, quando il paziente scrive ti sottrae un potere, ti sottrae una possibilità di contatto diretto, di ascolto, e quindi il paziente diventa un eretico che scrive per sé, che scrive il proprio diario. Per fortuna non tutti gli psicanalisti sono così, infatti ad Anghiari abbiamo invitato proprio quelli che sono gli amici della scrittura e hanno compreso finalmente anche in Italia. C'è un solo libro in Italia dedicato al rapporto psicanalisi e scrittura. L'amico Giovanni Staracci, che sarà al simposio di Anghiari. La scrittura si pone quindi come un inciampo, spesso nel corso della terapia, e non si comprende il valore che anche in analisi, nella terapia, la scrittura, a detta di psicanalisti non italiani, può svolgere, perché apporta altra conoscenza e altro sapere al terapeuta. E non parliamo poi della scrittura di sé o della scrittura autobiografica, quanto sia eretica per gli storici. Perché chi scrive di sé ormai è chiaro, è assodato, non riesce sempre a dire la verità. La scrittura di sé è per definizione, ma questa è la sua bellezza, una scrittura insincera che cerca la sincerità, ma è una scrittura inevitabilmente insincera. Come possiamo ricordare ciò che abbiamo vissuto decine d'anni prima? Noi ricordiamo le trasformazioni della nostra memoria, non ricordiamo la memoria. Non ricordiamo quell'evento, come oggettivamente si svolse, e anche se abbiamo una memoria prodigiosa, comunque quel ricordo viene trasfigurato, per fortuna, dalla mente, che riesce a mutare l'oblio in qualche cosa di sopportabile, ancora di più se la scrittura serve, e anche questa è una sua funzione importante, a emendare, a quasi emancipare i ricordi negativi, colorandoli di altri sensi, di altri significati. Questa è creatività. Questa è una creatività segreta. È una creatività assolutamente personale, individuale, della quale dobbiamo andare orgogliosi. E poi non dimentichiamo che la scrittura personale è un'arte povera, è una tecnologia portatile. Non a caso questa mattina vi ho regalato degli arietti affinché possiate cimentarvi in quest'arte modesta, in quest'arte che non ha pretese e che anche dal punto di vista morale ci forma e ci educa alla prudenza, ci educa a non eccedere nelle parole, a non sognare non solo di pubblicare ma di non partecipare a un talk show. Questo è molto importante dal punto di vista etico e morale. Ci trattiene, perché comprendiamo che in questa scrittura umile e modesta noi sentiamo come la mente fermenti. E questa è la creatività di cui parlava anche uno dei più grandi studiosi contemporanei di scrittura, Roland Barthes, quando affermò: ciò che c'è di appassionante nel mestiere di scrivere è non sapere dove si finirà. E questa è creatività. Non sapere dove si finirà. Perché si cerca una risposta, che poi aggiunge Barthes, è una risposta d'amore di cui mai avremo certezza. La scrittura diventa quindi un innamoramento a fondo perduto. E anche Sartre ebbe a dire che quando scrisse la sua autobiografia, le parole, ebbe a dire che si stava innamorando di nuovo per la prima volta. E questa è creatività. Ecco, la creatività nella scrittura, per la scrittura è questo andare in cerca. E questo andare a zonzo, come dicevamo anche ieri notte, camminando non troppo a zonzo perché la strada era tracciata, ma io mi auguro che altri possano essere i percorsi un poco bravi e errati. La scrittura ci educa a pensare altrimenti, così come è una definizione molto spicciola di creatività. Il creativo è chi pensa altrimenti, ha inventato qualcosa di geniale, un pensiero altrimenti. Ma, ripeto, tutto questo lo viviamo nel nostro laboratorio interiore. Se non siamo scrittori professionisti, se non siamo filosofi professionisti, per questo la proposta della scrittura è una delle proposte più ampie sul piano della cultura democratica, della popolarizzazione di tutto ciò che stiamo dicendo. Ed è una creatività che nasce dallo scontento. Creatività nasce dalla crisi, dallo scarto. Dallo scontento non tanto per la propria vita, anche se è vero che ci si rivolge alla scrittura soprattutto nei momenti di pena e di dolore. Ci si rivolge alla scrittura per placare, per contenere la propria sofferenza, perché in fondo nella domanda di scrittura che ci rivolgiamo, nei primi passi del nostro scrivere, del nostro mettere in un cassetto quanto siamo riusciti a far vivere attraverso la penna, in quel momento comunque scontiamo, dicono alcuni psicanalisti della scrittura, una ferita iniziale, una ferita delle origini, radicale, studiata dalla filosofia e studiata anche dal pensiero psicanalitico, certo. E qual è questa ferita radicale? Il non riuscire definitivamente a trovare la propria unitarietà interiore, il proprio centro interiore. La scrittura che nasce per separarci, nasce cognitivamente per separarci da noi stessi, perché quando noi abbiamo scritto qualcosa su i notes che avete tra le mani, in quel momento, certo siamo noi, ma siamo altri da noi. È uno scarto creativo. Diventi personaggio, modesto, ma diventi il personaggio che ha direttamente, nella realtà, interpretato la propria vita e la propria esistenza. E questo ti consola? Forse no. Questo ti pone in una condizione in cui però quella ferita iniziale, la ferita del distacco agnotico, la ferita del paradiso inevitabilmente perduto, la scrittura cerca di ritrovarlo, questo momento iniziale, per ripararlo. La scrittura separa, ci separa da noi stessi, ma allo stesso tempo ci incuce. E mettiamo insieme le parole, i momenti della nostra esistenza. Parlando di scrittura non potevo non proporvi questa breve lettura, ma era soprattutto dentro di me che sentivo con ebbrezza un nuovo suono venire dal mio interiore. Le sue corde sono tese o allentate da semplici variazioni della temperatura della luce esterna. Il nostro essere, strumento che l'uniformità dell'abitudine ha reso silenzioso, il canto nasce da questi scatti, da queste differenze, matrici di ogni musica. Qui è la creatività. Creatività che nasce dallo scatto, dalla separazione. Ci siamo creati, io non sono creazionista per carità, siamo creati comunque dallo scatto. E tutte le volte, questo lo diceva anche Marguerite Yourcenar, che noi in questo scarto gettiamo uno sguardo consapevole, nuovo nei confronti del mondo e della vita, noi in quel momento rinasciamo. Allora proviamo a contare tutte le volte che siamo rinati metaforicamente gettando uno sguardo nuovo. Per queste occasioni come Sarzana sono straordinarie, perché ci aiutano a gettare sguardi nuovi, innovativi, non solo nei confronti del mondo, attraverso gli scarti della scienza, attraverso gli scarti della filosofia, ma soprattutto ci aiutano a amare gli scarti inevitabili dentro di noi e a non temerli, e andare a cercare la possibilità di sutura tra questi momenti, anche dolorosi. Soltanto questi mutamenti interni, sebbene venuti dal di fuori, rinnovano per me il mondo esteriore. I mutamenti interni, sebbene venuti dal di fuori, rinnovano per me il mondo esteriore. Un altro segno di creatività, porte di comunicazione da gran tempo condannate, si riaprivano nel mio cervello. Marcel Proust, La prigioniera, che vi ricordo, questo per una nota dovuta che Marcel Proust non ebbe occasione di rievocare il proprio passato con la solita Madeleine che non se ne può più e la solita tisana. È difficile rileggere tutta la recherche, però non se ne può più, anche perché poi le Madeleine non è che siano sempre apprezzabili. Proust rivivacizza la propria mente scartando una volta letteralmente, cioè finendo per terra su un selciato, allora viene in mente un ricordo, un altro ricordo legato a una sottoveste famosa, antico desiderio, ridestato ancora di recente dalla vestaglia azzurra e oro di Fortuny, a distendere davanti a me un'altra primavera. Una primavera non più fronzuta, ma al contrario ripentinamente spogliata dei suoi alberi, dei suoi fiori. Quindi, se il mio incontro con voi ha un senso e un significato, questa mattina finalmente saprete che potete liberarvi del Madeleine, e ci sono altre nella recherche possibilità di vivere uno scarto interiore che evochi la nostra memoria. Hannah Arendt, non credo che possa esistere qualche processo di pensiero senza esperienze personali. Tutto il pensiero è meditazione. Pensare in seguito, però sempre a una cosa. Hannah Arendt aveva presente molto bene il senso della meditazione come sosta, quindi rispetto all'oggetto, rispetto alla cosa. Facciamo filosofia per fissare i limiti. E questo è un altro messaggio importante per cercatori di creatività come siete e come siamo. La creatività non sgorga dal nulla, dalla intuizione felice, dallo spiazzamento cognitivo assolutamente imprevedibile. Non credo che sia vero, nella scrittura è sempre così. La creatività della scrittura è un incontro invece con la disciplina del pensiero, con l'attenzione, dice in un altro passo famoso Hannah Arendt. Io ho bisogno di ammirare, ho bisogno di vivere il mio stupore come filosofa, ma è uno stupore che nasce più ancora che dall'attenzione per l'oggetto, per la cosa, che fa rinascere quindi la domanda, il problema, è uno stupore il mio che ammira. Scrivere quindi è stratagemma, dicevamo. Stratagemma come mossa astuta per evitare che i ricordi si disperdano, se siamo d'accordo con questo, perché facciamo di tutto per disperdere i ricordi, ci pensa già l'oblio, ma cerchiamo di cancellare, di dimenticare, di rimuovere. È uno stratagemma come trucco per evitare di abbandonarsi troppo al presente. È un accorgimento per tentare ogni tanto nella vita di, e non accade a tutti certamente, di trovare una sintesi. Oggi usiamo una parola terribile che piace molto a Padre Schioppa: bilancio. Bilancio di vita. Bilancio di vita. Terribile questa parola. Faccio il bilancio. Soppeso. No, se lavoriamo con la scrittura autobiograficamente, sì, si può trattare anche di un bilancio, di qualcosa, come potete benissimo sapere e cogliere, di ben più sottile, di ben più profondo, è qualcosa che ci trasferisce nel tempo, allora, nello spazio personale di sé nel tempo della scrittura autobiografica propriamente detta, che è la scrittura più faticosa, proprio perché attinge a questo desiderio di dire la sincerità e non riusciremo mai a essere pienamente sinceri, come nessun scrittore, nessun artista, nessun creativo può essere definitivamente sincero con se stesso. Diceva Georges Bataille che è solo nella parola scritta il fondo che noi diveniamo e siamo. E l'inchiostro cambia, e quindi torniamo a quel motivo della meditazione mediterranea, quel motivo che ci porta a non sopportare di far vuoto nella nostra mente in tempi in cui fanno di tutto per svuotarci la mente, di tutto, per santalizzarla, per appiattirla, per negarla, e non possiamo metterci anche una meditazione che ci invita a svuotare la mente, perché svuotare la mente vuol dire svuotare la coscienza, la responsabilità civile, la consapevolezza. Diceva Bataille, l'inchiostro cambia l'assenza, questo vuoto anche che ci invade talvolta, in intenzione. Nel momento in cui noi iniziamo a scrivere, noi viviamo pienamente un segno della nostra umanità come desiderio, ma anche come autodisciplina, rivendicare la nostra parola e il diritto allo scrivere e al manifestarci. Chi tra i primi intraprese la via della scrittura autobiografica? Gli studiosi sono quanto mai incerti. Hanno una sola certezza, è vero che fu Jean-Jacques Rousseau con la scrittura delle sue confessioni alla metà del Settecento a rappresentare la vera scrittura autobiografica moderna, una scrittura che segue un andamento cronologico, dall'infanzia all'adolescenza, all'età matura. Questo fu un canone che durò all'incirca fino ai primi del Novecento, e che seguirono un po' tutti, Vittorio Alfieri, Ippolito Nievo, tanti altri, persino Lartusi, pensate, leggete, lo consiglio caldamente, non troverete delle ricette in questo caso, una sua autobiografia, ma vi troverete dinanzi a un saggio pulito, straordinario, di un uomo che, giunto all'età di oltre 50 anni, come usava, decide di scrivere la sua storia, iniziando da righe molto semplici. Nacqui in Forlimpopoli, da umile famiglia. Lartusi era molto simpatico, non solo per le ricette che ci ha lasciato in questa autobiografia, perché aveva previsto che iniziando a scrivere la sua autobiografia quasi a 60 anni fosse arrivato, come solitamente accadeva, al termine della sua vita. Poi si accorse che invece, nonostante tutto il colesterolo accumulato in questa sua affannosa ricerca delle novità culinarie o delle tradizioni culinarie, meglio ancora, campa e scrive appendici, in continuazione appendici. Certo ne sorridiamo affettuosamente, ma c'è un motivo interessantissimo in tutto questo. Questo accade, per la verità, anche a Jean-Jacques Rousseau, che a un certo punto interrompe la sua autobiografia, la riprende negli anni tardi, è più nota questa appendice autobiografica come le memorie di un passeggero solitario. Ma Lartusi è indice soprattutto di quel motivo interessantissimo secondo il quale l'autobiografia, finché siamo vivi naturalmente, è un progetto interminabile. L'autobiografia non è soltanto il ricapitolare la propria storia per periodi, per momenti, è una spinta verso l'oltre, verso il desiderio poi di documentare il nuovo finché c'è data. Ma chi fu tra i primi a inventarsi e a scoprire il genere autobiografico? Mi è capitato nei miei studi di notare come sia quanto mai trascurato, ma il motivo forse riconducibile al fatto che gli studiosi di letteratura latina hanno decretato che quest'opera che ho tra le mani, che tra poco vi leggo per alcuni frammenti, è un'opera di nove, e in senz'altro lo è, ma è un'opera minore che, a mio parere, modestissimo, che non sono un latinista, non sono uno studioso di letteratura, sono studioso mai di letterature personali e autobiografiche, questo sì, quest'opera va sotto il titolo, in italiano, di Tristezze, in latino è Tristia di Ovidio, un'opera dimenticata. Per fortuna riproposta dal Rizzoli in formato economico, a mio parere questa è la prima autobiografia di una eccezionale modernità. Evoco qualche elemento biografico. Siamo nell'8 d.C. Ovidio, grande poeta, nelle grazie di Augusto, poeta di letteratura erotica, soprattutto il grande poeta delle Metamorfosi, lo studioso delle mitologie che sarebbero andate perdute se lui non le avesse raccolte. Questo studioso improvvisamente, in una notte, viene cacciato da Roma. La vicenda resta misteriosa. In questo suo scritto, che viene tracciato tra mille difficoltà, traversie e sofferenze a Tovi sul Mar Nero, ci presenta, dicevo, una scrittura di sé la cui modernità è rappresentata da un andamento non più cronologico, come quello di Rousseau, dell'Arthusi e di altri ancora. È un andamento erratico, è un continuo movimento. Non parte della scrittura della propria autobiografia dall'inizio, parte dal dramma, parte dalla frattura, dall'ostracismo, viene letteralmente caricato su una nave e trasferito nel porto. In alcuni passaggi Ovidio ritiene che le sue disgrazie fossero proprio originate dall'arte dello scrivere, perché pare che nelle sue scritture avesse, questo ci ricordano gli storici, toccato delle suscettibilità. L'insonnia mi tormenta. La mia magrezza copre appena le ossa e il cibo non mi dà gusto. Le mie membra sono del colore che hanno d'autunno le foglie colpite dai primi freddi, quando l'inizio dell'inverno le sciupa. Non trovo energie per risollevarmi e c'è immancabilmente qualcosa che mi provoca sofferenze e lamenti. Lo spirito non è in condizioni migliori del corpo. Ecco, qui siamo agli inizi. Il messaggio è drammatico, il messaggio chiaristico. Non abbiamo nulla di simile a nostra conoscenza, perché sappiamo tutti che la biblioteca di Alessandria andrò in fumo, quindi può darsi che ci siano altre testimonianze. Noi abbiamo questa testimonianza eccezionale, ma l'eccezionalità è più oltre quando, oggi che noi parliamo con la psicanalisi, e non solo con la psicanalisi, con la filosofia della scrittura, di una scrittura che ci può aiutare, che ci può curare, ci ritroviamo nell'8-10 dopo Cristo questa profonda riflessione, questa meditazione. Anche a me la musa dà sollievo, la letteratura mi dà sollievo, ma non leggerà più nessuno quello che vado scrivendo. Anche se Ovidio manderà in continuazione le sue pergamene a Roma, le sue epistole, quasi senza risposta, si accorge che lo sta aiutando la musa che non aveva previsto potesse nascere nel dolore e nella sofferenza. Lei sola mi è rimasta compagna per l'esilio. Lei sola non teme né gli agguati né la spada del guerriero Sinto, né il mare né i venti e la barbarie di questa regione. Lei sa anche qual è lo sbaglio che mi ha rovinato e sa che in quanto ho commesso c'è colpa, ma non volontà da parte mia. A essere sincero, vorrei non essermi consacrato al culto delle pietre, al culto della scrittura, visto che era destinato a danneggiarmi. Ma ora che dovrei fare? Questa mia passione potrebbe forse sembrare follia, scrittura come follia, ma è una follia in certo modo utile. Impedisce che l'animo mio stia sempre a contemplare la sventura e gli fa dimenticare la realtà che lo circonda. Ecco che la scrittura di nuovo genera uno scatto, genera una possibilità di rinnovamento. Ma questo è il primo documento che io conosca in cui lo scrivere si fa una vera e propria autoterapia e aiuta Ovidio a non precipitare nella depressione, nel suicidio di cui più volte parla. E poi verso la fine dei Tristia, verso la fine, quindi sconvolgendo il canone autobiografico di cui prima vi accennavo, ecco che si rivolge all'ipotetico lettore citando qualcosa della sua storia. La mia patria è Sulmona, ricchissima di fresche acque, distante 90 miglia da Roma, qui io nacqui. E perché si sappia anche la data, era l'anno in cui entrambi i consoli perivano con uguale destino. Ovidio, una testimonianza che vi sollecito a ritrovare proprio per comprendere da vicino questo valore della scrittura come forma di stratagemma, come possibilità quindi di ritrovare non tanto le proprie radici, ma come possibilità di radicarsi di nuovo nel presente in fuga, in movimento. E qui potremmo fermarci su altri autori poco noti, come lo svizzero Friedrich Amiel, che scrive la propria autobiografia diaristica in 8.000 pagine, avrebbe vinto il Guinness dei primati se allora ci fosse stato, 8.000 pagine, e scrive tutto questo in pochissimi anni, e questa è l'altra grande testimonianza in cui uno scrittore di sé, un umile professore di Ginevra, se non ricordo male, riesce a scampare al suicidio, non come altri, perché poi non è accaduto a tutti di scampare al suicidio, perché la scrittura ti può portare anche a questo, attenzione, come diceva Platone, la scrittura è farmaco, e il farmaco è allo stesso tempo veleno e rimedio. Quindi, lo dico contro voglia, ma non tornate alle vostre case saltellando, pensando di aver trovato un farmaco di poche spese e di poche pretese. La scrittura può generare veleni del cervello nel momento in cui, come ci ricordava prima Proust, la scrittura svolge una funzione di separazione e distanziamento rispetto alla realtà. Quando la scrittura diventa il delirio, quando nella scrittura, certo, sopravviviamo perché perlomeno qualcosa riusciamo a fare, ma quella scrittura ci annoia, ci attorcisce. Agnelli invece sopravvive. E ecco cosa dice: è il diario, il mio, che mi consente di resistere al mondo ostile. A lui soltanto posso raccontare ciò che mi affligge ed opprime. È gioia solitaria, è narcotico, è consolazione, è resistenza, malattia e terapia. Mi consente di tornare alla vita più forte di prima. Ecco, mi avvio alla conclusione, poi voglio invitare chi ieri sera ha scritto nel nostro breve cammino a con un po' di timore, con un po' di pudore a leggere. Sono tutte cose castissime, ve lo assicuro, perché le abbiamo già vagliate. Abbiamo dato una serie di sollecitazioni per ritrovare il motivo della notte in un ricordo, in una riflessione kafkiana, in un momento di conversazione con se stessi. E ringrazio quindi chi vorrà poi dal microfono leggere quanto scritto. La scrittura, voglio rapidamente, concludendo, sintetizzare alcuni passaggi ancora. La scrittura rispetto a noi stessi è un indizio. Non pensiamo, non riteniamo, scrivendo, di poter sciogliere l'enigma che siamo. Non pensiamo di arrivare a questo. E respingiamo anche le pretese di chiunque, sia scienziato, filosofo, che cerchi di risolvere il nostro enigma individuale. Il nostro motivo profondamente dubitante, che è il senso forse più profondo della nostra esistenza, che forse ci salverà, speriamo tutti, se esistendo un buon Dio abbia pietà per noi che ci siamo contorti nella scrittura e abbiamo cercato di scavarci, non la fossa, ma di scavare nelle pieghe, nelle pagine, per cercare una risposta a questo nostro enigma. Speriamo, se non siamo credenti, sarebbe una bellissima sorpresa scoprire quel giorno che qualcuno ha tenuto diligentemente nota dei nostri tormenti e dei nostri enigmi. La scrittura è un indizio che ci permette di capire qualche cosa della nostra esistenza che c'era sfuggito fino a poco prima. La scrittura è una fedeltà in fedeltà a se stessi, ma soprattutto io credo che si tratti di riconoscere, come ebbe a dire Bakhtin, la scrittura come questa occasione di separazione da se stessi, momentanea, che consente la fuga e il ritorno, l'allontanamento di noi sui fogli, su un diario, su una pietra, se siete masochisti potete anche decidere che incidete qualcosa duramente sulle pietre, da queste parti ce ne parecchie, purché si lasci qualche traccia, ma traccia come indizio, non come ricerca di una verità definitiva che non ci compete in fondo ed è impossibile. Dante invece la scrittura deve situarsi fuori di sé, vivere se stessi su un piano diverso, questo è importante, soltanto questa condizione può diventare se stesso chi si separa attraverso la scrittura, ma anche deve diventare un altro rispetto a se stesso, guardandosi con gli occhi di un altro, separandosi da se stesso. E poi, come al solito, sono soprattutto i poeti che ci aiutano a capire molte più cose e a entrare, a rientrare creativamente nella nostra vita. Ma verrà il giorno in cui la mia mano sarà lontana da me e quando le ordinerò di scrivere, scriverà parole che non volevo. Con tutta la mia paura, io sono però come uno che sta dinanzi a qualcosa in fondo di grande. Ma questa volta io sarò scritto. Io sono l'impressione mia, il mio indizio, che si trasformerà in parole accessibili anche agli altri. Questo è Rainer Maria Rilke, nei quaderni di Malz e Laura di Brischia. Il tema che ha inseguito è quello della mano separata da noi stessi che ci ricongiunge e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione.
Notte, notte, io chiamo il sole, la luce, il calore, Io simulo vivente ti amo banalmente per lo stesso motivo per cui tutti ti amano. Pace e silenzio, ma non morte, ormai più come metafora che come realtà. Luci e rumori che ti spezzano, ti infrangono. Camminare nella notte non come piandante, ma come animale, che annusa, scruta e si acquatta, anche nel filo di una stanza. Tu sei del mio sguardo impietoso, del mio olfatto di cane, del mio tatto impaziente, del mio tipo lontano, ma sei anche del mio essere cieca, sorda e muta e ferma. Tu sei della mia voglia di spazio e di infinito e di grembo materno e di culla. Tu sai che non mi nascondo mai nel buio, tu mi sei compagna ma non complice. E finalmente bambina regredisco all'infanzia e godo delle piccole cose, dell'umido delle sedie, dell'odore di terra bagnata, di voci lontane, ma divento anche grande, una vecchia non saggia e non paga, ma sempre curiosa, e nuda nella mia dimensione umana semplice, capace di grandi cose e di piccole paure e infinità, e soprattutto capace di sogni. Per me notte non vuol dire sonno, lo sai, ma il sogno è un'altra cosa, può far accettare qualunque veglia, ma soprattutto le brezze della notte calda, estiva, quella che non fa dormire, che mi esalta e consola e finisce e tutto di là. Notte estiva, erotica e trasgressiva, il mio corpo finalmente nudo ma casto, perché la mia pelle non rabbrividisce alla carezza della brezza anche sta figlia tua. Mi riappacifico, mi abbago, sono da per un altro giorno.
Questo in pochi minuti di scrittura stava soffrendo il vento un po' freddo sugli spazi della fortezza, basta passarsi 5 minuti ed è la scrittura a condurci. Chi ancora? È vero che la notte protegge, quindi il pudore si lancia andare. Ah, ecco, prego.